Ritorno ad Alessandria, podcast pagano di libri e informazione. Buona giornata a tutti, io sono Manuela Simeoni e vi do il benvenuto a questa nuova trasmissione, la quarta, del ciclo Il Pagano alla ricerca delle informazioni, per la trasmissione Ritorno ad Alessandria che trasmette da Radio GPM, Radio Giorno Pagano della Memoria. Prima di riprendere col nostro ciclo e di parlare di classificazione e collocazione nelle biblioteche con il sistema Dewey, vi volevo raccontare un aneddoto che mi è capitato qualche giorno fa in biblioteca. Mi arriva al bancone delle informazioni un utente che è un professore, sappiamo che è un professore di scuola media superiore, non appartiene all'università, però comunque è professore. E questo professore mi chiedeva che libri abbiamo di un certo autore. Fa, ma cercavo delle raccolte di poesie. Sì, gli ho detto, guardi che io qui vedo il titolo, non vedo se sono raccolte oppure no. Comunque molte avevano il sottotitolo, il complemento del titolo, liriche, e gli ho detto quelli. Guarda, ho questa edizione in Audi 55, quest'altra edizione è in Audi del 70... Ma non avete niente prima del 25, perché questo scrittore scriveva prima del 25. Ecco, forse vale la pena di ripeterlo. Nei cataloghi c'è quello che si trova in biblioteca. Io descrivo un oggetto, non un'opera. Quindi, se anche l'opera è stata scritta nel 25, ma è stata pubblicata l'altro ieri, io la data dell'altro ieri. Vi ricordate quando parlavamo di bibliografie, di strumenti, di opere di consultazione e di cataloghi, di qual è la differenza? Ecco, in questo caso lui, non conoscendo niente di questo autore, perché alla fine non conosceva niente, avrebbe dovuto rivolgersi prima a una storia della letteratura. Lì avrebbe trovato l'elenco delle opere dell'autore, un po' di vita, le date necessarie e poi avrebbe potuto rivolgersi al catalogo già coi titoli delle opere che voleva. Quindi vedete quanto è importante conoscere la differenza tra l'uso di un catalogo e l'uso di un'opera di consultazione. Sì, si può anche usare il catalogo in questo modo, però avete il 50% delle informazioni rispetto a un percorso di ricerca corretto. Ed è per questo che abbiamo creato il ciclo Il Pagano alla ricerca delle informazioni, perché, come abbiamo detto all'inizio, il pagano non ha a disposizione un corpus dottrinario fissato, che quello è il dogma, quello è e quello lui deve seguire. Ciascun pagano deve trovare il proprio percorso, quindi deve essere anche in grado di padroneggiare gli strumenti che gli permettono di farlo. E ora torniamo al nostro ciclo. Nell'ultima trasmissione abbiamo parlato dell'uso dei cataloghi informatizzati e di come questi ci portino al dato determinante per il recupero fisico del libro desiderato, cioè la collocazione. La collocazione è un codice che ci dice fisicamente dove si trova il libro. Come abbiamo già detto, i libri possono essere collocati a scaffale aperto o a scaffale chiuso. Scaffale aperto significa che sono direttamente accessibili da parte dei lettori. Scaffale chiuso ci vuole il bibliotecario, voi gli date la collocazione, lui ve li va a prendere e ve li riporta perché sono in un magazzino, comunque in un locale non accessibile al pubblico. Oggi, soprattutto le biblioteche civiche, ma sempre di più anche le altre, preferiscono il sistema dello scaffale aperto. E per renderlo ancora più semplice, adottano quella che si chiama classificazione decimale Dewey, per brevità, per gli amici, Dewey, che è il nome del suo creatore. Si scrive D-E-W-E-Y. In realtà, qualsiasi sistema di collocazione potrebbe andar bene e comunque, con qualsiasi sistema, Dewey o no, ai primi tempi bisogna chiedere aiuto al bibliotecario. La Dewey, però, vi permette una maggiore autonomia, perché una volta che l'avete imparata per una biblioteca, vi orientate in tutte le altre che la usano. E quindi è importante che cerchiamo un attimo di capire insieme come funziona, almeno il minimo indispensabile per muoversi in biblioteca. Allora, intanto vediamo. Classificazione decimale Dewey. Che cosa vuol dire? Classificazione significa che è un sistema di ordinamento per classi, cioè esprime attraverso un codice la disciplina a cui appartiene l'argomento di un dato libro, inserendola all'interno di un ordinamento gerarchico che deve andare dal generale al particolare. Esempio. Un libro del filosofo francese Jean-Paul Sartre si trova all'interno della categoria filosofia francese, a sua volta all'interno della categoria filosofia moderna e contemporanea, che a sua volta fa parte della più generica categoria filosofia. Immaginate degli scatoloni, uno dentro l'altro come le matrioshke, le bamboline russe. Nello scatolone più grande ci sono tutti i libri di filosofia. Poi dentro abbiamo diverse scatole. Una di queste è filosofia moderna e contemporanea. Dentro ci sono altre tante scatole. Una è filosofia francese. Apriamo e troviamo i libri. Decimale significa che questa appartenenza a una categoria dell'argomento del libro viene espressa attraverso un numero decimale. I numeri Dewey hanno tutti obbligatoriamente tre cifre prima della virgola, centinaia, decine e unità, e possono avere da 0 fino anche a una quindicina di numeri dopo la virgola. E già da qui capite che la Dewey, se vogliamo proprio approfondirla, è più complessa di come la trattiamo adesso, perché può esprimere l'argomento di un libro in maniera molto particolareggiata. Ma questo interessa più chi cataloga che non chi deve consultare. Quindi alla fine non ne parleremo qui. Il motivo per cui la Dewey viene adottata in moltissime biblioteche come sistema di collocazione non è solo la semplicità del riordino dei libri, che anzi, ve lo dico per esperienza, può essere messa in discussione, perché molti studenti, e parliamo di studenti universitari, non hanno familiarità col concetto di decimale, ed è grave anche se sono di lettere, eh? Piuttosto la Dewey permette di avvicinare libri che trattano di uno stesso argomento e il lettore li trova tutti su scaffali vicini. Ovviamente se il numero Dewey è creato correttamente, ma vedremo magari qualche errore tipico più avanti. Abbiamo visto classificazione, abbiamo visto decimale, perché si chiama Dewey dal nome del suo ideatore, come abbiamo detto. Melville Dewey era un bibliotecario statunitense dell'Ottocento. È stata aggiornata più volte da allora, però ancora risente dell'impostazione statunitense e religiosa, attenzione, di allora, perché soprattutto il settore della religione andrebbe ormai rivisto, e anche di questo, insomma, ne parliamo dopo. Entriamo un po' meglio nella Dewey adesso e guardiamo alle tre cifre che vengono prima della virgola. Devono essere sempre 3, da 0 a 9, ed esprimono, più o meno specificamente, la disciplina di riferimento del libro. Le cifre vanno da 0 a 9 e vanno dal generale, le centinaia, al particolare, decine e unità. La cifra delle centinaia esprime la cosiddetta classe, cioè l'ambito generico di riferimento, lo scatolone più grande. La Dewey quindi ha 10 classi, che vengono chiamate la classe 0, la classe 100, la classe 200, e così mi sentirete dopo quando ve le elencherò. Vi dico subito che non c'è da imparare i codici a memoria, cioè non è obbligatorio. Vi accadrà spontaneamente dopo qualche frequentazione della biblioteca, almeno i 2 o 3 che andate sempre a pescare li saprete. In tutte le biblioteche che la usano comunque ci sono i tabelloni che spiegano la divisione della Dewey e il significato delle cifre, per cui non vi dovete angosciare adesso subito. Angosciatevi davanti agli scaffali di una biblioteca, che è meglio. All'interno di ciascuna classe, poi, viene operata un'ulteriore divisione, in divisioni per l'appunto, che è espressa dal numero assegnato alle decine, le quali a loro volta sono divise ciascuna in 10 sezioni, espresse dal numero assegnato alle unità. Per capirci, torniamo all'esempio di prima, l'opera di Sartre. Appartiene alla categoria della filosofia, dunque classe 100. Filosofia moderna e contemporanea è 190. Filosofia francese è 194. 194 è il nostro numero. Sotto questo, probabilmente, tutte accanto, ovviamente, troveremo tutte le opere di Sartre e non solo quella che cercavamo. Però, per quello che ho detto fin qui, voi potreste dirmi che più che mettere in ordine, la Dewey può fare un sacco di confusione. Quanti filosofi che scrivono in francese ci saranno stati in età moderna e contemporanea? Cioè, vuol dire che voi dovete guardarvi tutto lo scaffale per trovare quello che volete voi? No, perché se avete già provato a guardare in un catalogo, lo saprete. Al numero, infatti, avrete notato da catalogo che segue una sequenza alfabetica, cioè delle lettere tratte dal nome dell'autore del libro in questione, o dal titolo se c'è più di un autore, o dall'autore e dal titolo se l'autore ha scritto più opere che è necessario distinguere, come sarà il caso probabilmente di Sartre. La Dewey, però, è solo la parte numerica, solo quella che esprime la disciplina del libro. Poi, per quanto riguarda il modo in cui vengono scelte le lettere, dipende dal sistema di collocazione che la biblioteca adotta, e non tutte seguono la stessa regola. A voi serve la collocazione alfabetica per individuare il libro all'interno di uno stesso numero Dewey, quindi vi interessa se già sapete un'opera specifica, ma se già cercate un'opera specifica avrete già trovato la collocazione nel catalogo e quindi andate abbastanza a colpo sicuro. Se invece non sapete che cosa cercare, potete andare in giro col naso per aria nello scaffale del 194 e guardare se trovate qualcosa che vi ispira. Inoltre, una biblioteca può anche decidere di adottare dei prefissi, cioè delle sigle alfabetiche che precedono il numero Dewey e che segnalano la presenza del libro in una particolare sezione. Ad esempio, la biblioteca dove lavoro adesso, che è una biblioteca universitaria, quindi ha delle specializzazioni, ha una sezione a parte per i libri relativi alla storia di Venezia e una per i libri relativi agli studi medievali. Per la prima sezione il numero Dewey è preceduto dalle lettere VE, per la seconda dalle lettere ME. Questo potrebbe servirvi se vi recate nelle biblioteche municipali, perché quasi tutte hanno una sezione di studi relativi al territorio, che può essere segnalata, e lo è di solito con un prefisso, con LOC oppure un qualcosa che ricordi la sigla del nome del luogo dove si trova la biblioteca. O possono avere altre sezioni di particolare interesse segnalate allo stesso modo. Torniamo ai nostri numeri adesso. Abbiamo stabilito che 194 è la filosofia francese di età moderna e contemporanea. Questo significa che il 9 nelle decine indica sempre l'età moderna e contemporanea e il 4 delle unità sempre la Francia? No, e non in maniera così semplice, perché ad esempio il numero 394 non è scienze sociali nella Francia moderna e contemporanea, ma significa usi e costumi generali. Però 944 è la storia della Francia, in generale non moderna e contemporanea. Il significato dei numeri dipende dalla classe in cui si trovano, ecco perché i tabelloni all'interno delle biblioteche sono molto utili. Col tempo imparerete anche quali numeri hanno significato fisso e quali no. Intanto però vediamo quali sono le 10 classi, segnalando magari un paio di numeri che per un pagano possono avere più significato di altri, anche se poi, come ho detto all'inizio, ogni pagano costruisce un proprio percorso ed è libero di decidere da dove passare. La classe 0 è quella delle generalità. Qui troviamo enciclopedie, manuali di biblioteconomia, di storia del libro, museologia, archivistica e anche l'informatica, perché quando è stata pensata la Dewey, nel 1800, l'informatica non esisteva, quindi è stata piazzata lì di fretta, diciamo così. Classe 100 è la filosofia. Tra le altre cose, tra l'etica, la filosofia antica, che sta tutta attorno al 180, la filosofia moderna e contemporanea, che sta tutta attorno al 190, c'è anche la sezione parapsicologia e occultismo, il numero 133, che comprende anche i volumi di demonologia e i trattati sulle streghe, e spesso anche sulla caccia alle streghe, che trovate al 133,4. Volete sapere cosa possiede la vostra biblioteca sulle streghe? Trovate questo numero e scorrete lo scaffale. La classe 200 è quella della religione. Come ho detto prima, in questo settore la Dewey risente molto dell'ambiente in cui è stata elaborata, tanto che dalla divisione 200, passando per 210, 220, 230, fino al 280 compreso, sono tutte dedicate al cristianesimo, monoteismo, storia del cristianesimo, teologia e via dicendo. Nell'ultima, la 290, sono raggruppate tutte le altre religioni, monoteiste e non. Al 296 trovate l'ebraismo, al 297 trovate l'islam, al 292 trovate le religioni antiche classiche. Al 299 trovate di tutto, compresa la religione celtica, che è 299,16. Ci sono altre religioni antiche, c'è il taoismo, c'è lo shintoismo, sempre dentro il 299, che quindi dietro la virgola ha diverse divisioni. E il 299 dovrebbe comprendere anche la vicca. Come ci dice il manuale di classificazione, comprende le religioni che si configurano come riprese moderne della stregoneria. Non si parla esplicitamente di vicca nel manuale. Però chi cataloga utilizzando l'indice e non il manuale nella sua interezza, cerca stregoneria e trova quel 133,4 che dicevamo prima. È scorretto collocare lì i libri sulla vicca, però è un errore che ha fatto qualche tempo fa anche la Macro Edizioni per i libri che hanno pubblicato sulla vicca. E quindi sapete che se cercate qualcosa del genere dovete guardare sotto due numeri e non sotto uno soltanto. La classe 300 è la classe delle scienze sociali e anche qui c'è di tutto di più. Dall'antropologia, che è la classe 300, politica 320, economia 330, diritto 340 e via via fino ad arrivare a usi e costumi, che è 390. Classe 400 è il linguaggio e qui trovate anche le grammatiche e i dizionari di altre lingue. Classe 500 sono le scienze pure, matematica, fisica, biologia e via dicendo. Trovate anche i volumi sugli animali qui. Classe 600, scienze applicate, ovvero tecnologia, e comprende medicina, ingegneria, agricoltura, zootecnia e via dicendo. Classe 700, arti e spettacolo, comprende sia le arti figurative che musica, cinema e persino lo sport e lo spettacolo, come abbiamo detto. Classe 800, letteratura, romanzi e opere letterarie, qui sono divise in sezioni a seconda della lingua. All'820 troviamo le opere in lingua inglese, 830 quelle in lingua tedesca, 840 in lingua francese, 850 in lingua italiana e così via. La cifra delle unità esprime la forma letteraria, che può essere romanzo, poesia, raccolta di lettere e via dicendo. Di solito, dopo la virgola, c'è un numero che esprime invece il periodo storico. Numero che varia tra l'altro a seconda della divisione, quindi i numeri dell'850 non saranno gli stessi dell'840 per esprimere un periodo, perché l'espressione del periodo fa riferimento alla storia particolare di quel paese. La storia invece la troviamo con le biografie e la geografia alla classe 900. La geografia occupa la sezione 910, la divisione 910. Le biografie la 920 e tutto il resto è per la storia. 930 è storia del mondo antico e tutte le altre sezioni esprimono la storia di un particolare continente. 940 è la storia dell'Europa, ulteriormente suddivisa per aree geografiche, non solo dalle unità, ma in questo caso anche dai numeri dopo la virgola, che servono per specificare. Ad esempio, 945 è storia d'Italia, 945,31 storia del Veneto. Tra i numeri decimali poi vi possono essere anche i numeri che esprimono il periodo storico, che anche qui, come ho detto, sono specifici per ogni area. Non sempre è facile capire a che disciplina va iscritto un determinato libro e, come per il soggetto, ci possono essere delle discrepanze da un catalogatore all'altro. Vi faccio un esempio. Aristotele scrive l'Etica. Per la filosofia aristotelica c'è una sezione particolare all'interno della Dewey. L'Etica di Aristotele la metto sotto filosofia aristotelica o la metto sotto i libri relativi all'etica? Mi pare che sia, non mi ricordo se è il 170 o il 150, così a memoria non lo ricordo. E poi i numeri possono variare leggermente a seconda dell'edizione Dewey utilizzata. Va detto anche che i tabelloni delle biblioteche non sono immediatamente visibili. Per esempio, nella mia biblioteca è messo in un bruttissimo posto quel tabellone. Quindi, per chiudere la trasmissione, vi segnalo uno strumento accessibile da internet come i cataloghi, che è utile per cominciare a muoversi nella D-Way e capire un po' il meccanismo anche da casa. Questo strumento è il navigatore D-Way che trovate sul sito della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. Del sito parleremo meglio nella prossima trasmissione, in cui tratteremo di alcuni cataloghi in linea che possono risultare utili per le vostre ricerche, e introdurremo anche alcuni argomenti che ci serviranno nella seconda parte del ciclo dedicata alla ricerca di informazione su internet. Per il momento vediamo un po' come funziona il navigatore. Il sito della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze è www.bncf.firenze.sbn.it. Da questo sito cliccate su Cataloghi e servizi in linea e quindi su OPAC. Si apre una maschera di ricerca, ma in questo caso ci interessa l'elenco di opzioni sotto l'intestazione, una delle quali è Navigatore D-Way. Il navigatore funziona un po' come l'esempio delle scatole che abbiamo fatto all'inizio della trasmissione per spiegare cos'è una classificazione. Quindi prima ci appare l'elenco delle classi, con il numero e la relativa spiegazione. Se clicchiamo su una spiegazione, apriamo lo scatolone, vediamo le scatole al suo interno, cioè le divisioni. Cliccando su una divisione, l'apriamo e vediamo le sue sezioni. Se apriamo una sezione, vedremo il significato di molti numeri dietro la virgola, e qui infine, cliccando ancora, troviamo i volumi posseduti dalla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze che rispondono a quel numero. I numeri dietro la virgola possono essere, abbiamo detto, divisioni ancora più specifiche, oppure delimitare temporalmente o geograficamente un soggetto. Prima vi dicevo che ci possono essere anche una quindicina di numeri dopo la virgola. Mi è capitato di vederli nel caso di un volume che parlava di fabbricazione del vetro nella Venezia di un certo secolo, per cui c'era il numero prima della virgola che parlava della fabbricazione del vetro, una specificazione che diceva a Venezia, una specificazione che diceva dell'ottavo secolo, no, addirittura prima della virgola specificava fabbricazione di certi materiali, dopo la virgola c'era del vetro, c'era di Venezia, c'era del tale secolo, quindi arrivavamo a una quindicina di numeri decimali. Sono dei numeri allucinanti che però, vi dico, molte biblioteche li evitano e si fermano a un limite di numeri dopo la virgola, 3 o 6 a seconda di quanto approfonditamente intendono specificare il soggetto del volume. Ora che abbiamo parlato della classificazione D-Way, per capire bene come funziona, la cosa migliore sarebbe vederla in pratica. Quindi vi invito a divertirvi a scorrere il navigatore D-Way, o meglio ancora gli scaffali di una biblioteca vera. Noi invece ci risentiamo il mese prossimo con una nuova puntata del ciclo Il pagano alla ricerca dell'informazione. E vi ricordo il nostro indirizzo email radio GPM, che è una sigla, quindi Radio Genova Palermo Milano, @giornopaganomemoria.it. Arrivederci.